Ciao Bethesda.it, l'importanza di un taglio quando, in un film in cui dobbiamo pensare che non ci siano dei tagli, in un film in cui si simula il piano sequenza. Però il taglio c'è, perché c'è il taglio che ci permette, anzi è uno squarcio proprio, che ci permette di vedere che cosa c'è dietro all'inizio. Perché prima c'è sempre il buio, prima dell'inizio di una storia. E quindi quello già è il primo taglio. Quello che mi è piaciuto di più di 1917 di Sam Mendes, rivedendolo perché già l'ho visto 2 volte, è effettivamente questo taglio che c'è all'inizio, che è semplicemente lo squarcio che ci permette di entrare dentro questo film che comincia dopo il taglio con i fiori, con la camera che indietreggia perché ti dice: guarda, non è un film su un campo con i fiori, guarda che cosa c'è più vicino a te, dei soldati. Però noi vediamo effettivamente 2 soldati fermi in quel momento. E quello che mi affascina molto è che per capire l'atteggiamento di uno dei due dovrete arrivare alla fine del film. Perché Mendes, in un film che cerca di convincerci attraverso dei trucchi formidabili in regia, in fotografia, in regia con Mendes, in fotografia con il grande Roger Deakins, che torna a fare un film di guerra con Mendes dopo Jarhead, poi ne parliamo, un film più sfortunato di guerra, perché invece questo qua sta facendo il botto, potrebbe vincere tutto. Ok, però torniamo indietro. Io ho apprezzato molto il fatto di capire l'atteggiamento di uno dei due soldati all'inizio del film attraverso la fine. Non posso dire perché, però questo mi ha molto colpito e mi ha molto convinto, soprattutto alla seconda visione. È forse la cosa meno appariscente di un film che in realtà poi vuole essere appariscente, vuole essere molto semplice, perché questi due soldati, arretriamo, vediamo i fiori, arretriamo, uno dei due ha un atteggiamento strano, ed è intelligente quello che fa Mendes, perché? Perché di uno ci dice quasi tutto, di uno ci dice quasi niente. Ma servirà quel finale che si ricollega all'inizio per farci capire che in realtà è stato un escamotage e che in realtà possiamo cominciare a sapere qualche cosa anche di un altro dei due. Di chi sappiamo molto di questi due soldati? Sappiamo molto di Tom Blake, interpretato da Dean Charles Chapman. L'abbiamo visto anche in Trono di Spade fare una fine un po' sfortunata come Tommen dall'alto di un castello regale. Qui lui arrivano subito, lo chiamano, gli dicono: oh, dai, su, andiamo! E prendi un uomo. E il caporale Blake prende quello che sta in un atteggiamento un po' sognante, che si chiama Will Scofield. Sono due giovani soldati inglesi. Siamo all'inizio di aprile del 1917, precisamente il 6 aprile 1917. A questo punto possiamo già chiudere qua, ma non lo faremo, perché il film, da questo arrivo di qualcuno che non si vede, di cui si vede solo la parte inferiore del corpo, perché noi siamo all'altezza di questi due soldati, i fiori, che sono quasi sdraiati e si stanno godendo un momento di tranquillità. Poi da quel momento la tranquillità non ci sarà più. Perché? Perché convocano il soldato Blake, che se porta il soldato Scofield, per una missione. Devi assolutamente fare una cosa, velocemente. C'è di mezzo tuo fratello, salvate il soldato Ryan, ma c'è di mezzo anche la guerra, l'Inghilterra e altri 1599 uomini oltre tuo fratello, nel senso che tu devi assolutamente raggiungere questo battaglione che si trova in questo punto. Corri, corri veloce e avverti e potremmo in questo modo evitare una strage. A quel punto Mendes che fa? Fa un film di corsa, fa un film di idea di piano sequenza, ma con il nero, con anche un momento di svenimento di uno dei due personaggi, usa tanti trucchi per fare dei tagli, ma questo taglio iniziale è quello che mi è piaciuto di più. Perché? Perché effettivamente noi sappiamo molto di Blake e sappiamo molto poco di Scofield. C'è poco dialogo, c'è forse sappiamo di Scofield come si masturba, con quale mano, con quale braccio si masturba. Forse sappiamo di Scofield un particolare che ci ricorda una poesia del grande poeta greco della quasi della diserzione marziale, che è importante, no? Archiloco. E quindi un'idea di non scudo per Archiloco, ma legato forse a un altro oggetto della guerra molto importante che qualcuno ha abbandonato, ha voluto anche quasi rifiutare, come fece Archiloco con lo scudo, che fu una cosa importantissima, e perché andava proprio contro proprio le regole marziali, no? Del valore in campo. Allora, chi abbandona uno scudo, chi abbandona qualcos'altro, c'è uno dei due sicuramente che è più motivato, e soprattutto è motivato, e Mendes lo usa in questo senso, perché deve andare verso suo fratello, deve andare a salvarlo. L'altro lo segue, non sappiamo niente di lui, pochissimo. Questa piccola cosa, questo suo piccolo essere lontano dai simboli della guerra, questo suo probabilmente essere molto pessimista, e il fatto che si masturba precisamente con una mano, questo lo dice attraverso uno dei pochi momenti umoristici che c'è, legata a una ferita e legata a una battuta. E anche i topi sono più grandi dei nostri. A questo punto i soldatini, come dei piccoli hobbit, e come Frodo e Sam, che attraversano Mordor, ma per Tolkien, o Tolkien, che ha fatto la prima guerra mondiale, era un'esperienza di trincea, era anche un'esperienza di viaggio veloce, nascosto, in un territorio ostile. Qui è la stessa identica cosa, due soldatini che sembrano un po' hobbit, che, stimolati anche da una poesia di Rudyard Kipling, citata da uno degli ufficiali interpretato da Colin Firth, devono, attraverso, proprio come il Signore degli Anelli, attraverso la sottigliezza e attraverso il loro essere minuscoli, devono poter sorprendere effettivamente con la velocità le linee tedesche. E allora ecco che comincia questo film che, come Gravity di Alfonso Cuarón, è un'esperienza. Sono i film che, boom, cominciano con un taglio, che è l'inizio, lo squarcio, il regista come Fontana ti taglia, e però noi a quel punto ci affacciamo, vediamo il film. Cosa c'è prima di quel taglio è quello che è molto affascinante, collegato al finale, fateci caso, è molto molto interessante quello che fa Sam Mendes, ma non posso dire perché, almeno qui. E poi dopo c'è Roger Deakins e Mendes e tutti gli attori che fanno sto film difficile da fare tecnicamente, come Birdman, come Gravity. I messicani di solito sono molto virtuosistici, appunto, con Lubezki alla fotografia, per Iñárritu, per Cuarón, anche Revenant. Questa idea, appunto, di andare, di fare queste lunghi piani sequenze, e con il digitale poi ovviamente cercare di risolvere la faccenda e cancellare l'idea del taglio. E allora eccola questa missione, noi saremo in missione con loro. Mendes fa una cosa molto semplice, elimina completamente il polemismo, che era stata una caratteristica che aveva molto, purtroppo, perché è uno dei suoi film più belli, indebolito in chiave Oscar soprattutto, non ebbe nemmeno una nomination, Jarhead, dopo il trionfo con American Beauty della fine degli anni 90, Oscar per miglior film e miglior regia. Poi lui fa un film sulla guerra in Iraq, la prima guerra in Iraq, quella che in teoria doveva essere tutto bene, la Desert Storm, ma Jake Gyllenhaal legge Camus in quel film, ed è fu un film che destabilizzò molto l'audience americana, e lui fu punito, perché era un film che si ricollegava al cinema della guerra assurda, come anche Joker, l'altro, di Full Metal Jacket, che cita Jung, e che dice in Full Metal Jacket di Stanley Kubrick e destabilizza, no? Il suo ufficiale dice: io credo nella dualità umana, ho il simbolo della pace e ho Born to Kill scritto sull'elmetto. Ma tu da che parte stai, ragazzo? Questi stanno sicuramente da quella parte lì, cioè Mendes vuole eliminare qualsiasi tipo di polemica. C'è questo accenno un po' archilogo, ma è molto veloce, cioè uno dei due è più disilluso, ma è molto veloce perché Mendes non vuole inserire il rifiuto della guerra e la delusione della guerra, ma è molto intelligente. Perché creando la missione, loro non hanno troppo tempo per riflettere ancora. Ecco sempre il taglio. C'era stato il momento, quel momento sognante, quel momento di distensione del soldato all'inizio, dopo il primo taglio, ci faceva entrare dentro la sua vita. Scopriremo poi dopo perché. A quel punto, via, partiamo. Di uno sappiamo molto, bisogna trovare il fratello. Racconta le storielle, racconta di parenti, gli mandano le lettere. L'altro invece dice: a te t'ha scritto qualcuno? No. Quindi Mendes che fa? Crea un personaggio di cui sappiamo tutto, un personaggio di cui non sappiamo niente. Il personaggio di cui non sappiamo niente e che sembra il niente accompagna il tutto verso il film, il senso del racconto. Ci sono delle sequenze molto spettacolari, però c'è soprattutto l'idea del cadavere. Non c'è tanto movimento, il film è costato 90 milioni di dollari, ma soprattutto pensate anche solo il fatto di dover avere la difficoltà di girarlo, l'estrema difficoltà di girarlo, aspettare il momento giusto con la luce, mamma mia, e poi partire con questi comunque piani sequenza, non è un intero piano sequenza, come sapete Ryan Johnson ha anche ironizzato su questo. Però, diciamo, i due piccoli Hobbit nel 1917 vanno, e dentro 1917 vanno, 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 entrano in trincee, superano terra di nessuno, cadaveri ovunque, non è Catelan, ma cavalli morti ovunque, e topi vivi invece, e cadaveri, e quindi c'è un grande uso di manichini. Mi ha ricordato molto They Shall Not Grow Old di Peter Jackson, il bellissimo documentario dedicato al nonno che fece la prima guerra mondiale di Peter Jackson, che anche per queste sue ragioni è molto interessato alla prima guerra mondiale, e dove Peter Jackson usò il colore e anzi inserì anche il sonoro, e secondo me Mendes l'ha visto questo documentario perché fu meraviglioso. E noi andavamo nella prima guerra mondiale, rivedevamo questi coi topi e i denti rotti, però anche questa esaltazione giovanile nei confronti della prima guerra mondiale che Jackson raccontava attraverso le testimonianze ancora dei sopravvissuti di chi veramente ricorda quanto fossero esaltati per quella guerra. Fu una guerra affascinante perché fu una guerra che cominciò in un modo che sembrava che stavamo ancora nell'Ottocento e finì verso la modernità. Cominciò con i cavalli e finì appunto con i carri armati. Mendes è bravo perché fa vedere, diciamo, questo grande scenario. Ed è intelligente perché non si gioca la parte delle grandi comparse, degli extra in un momento fondamentale. Ma i due piccoli Hobbit attraversano anche l'ingegneria tedesca. Oh, oh, senti sti letti che sono meglio dei nostri. Oh, ma guarda quanto sono grandi ste trincee. Momento di humor molto interessante. E poi i soldatini proseguono. E avranno degli incontri, anche scontri interessanti, che ricordano anche un po' Salvato il soldato Ryan, i momenti in mezzo ai prati e in mezzo al che cosa faccio con questo soldato mio nemico? Gli presto soccorso o lo ammazzo? Ho speranza o non ho speranza? E vabbè, e poi alla fine vedrete come va a finire. Fate molta attenzione a tutto. Ma soprattutto al finale, perché il finale si ricollega all'inizio ed è, secondo me, molto, molto interessante. C'è una bella canzone di guerra antica che viene dagli Stati Uniti d'America, che viene cantata, e ci sono gli attori. E allora, abbiamo detto di Dean Charles Chapman, che fa quello che è tutto, quello di cui noi sappiamo tutto, deve andare a trovare il fratello e quindi è il Ryan della situazione. Che cerca appunto di non di avere un aggancio con la sua famiglia, E poi abbiamo George McKay che fa Will Scofield, e cioè l'altro che è il niente, di cui sappiamo pochissimo, che ci incuriosisce molto nel film e che poi alla fine invece ha questo finale. Mi piacciono i film che finiscono cominciando, come anche Bella Addormentata di Marco Bellocchio, perché effettivamente per un film che chiude un'esperienza così in modo stretto, invece l'idea di finire aprendo nella nostra testa di spettatori un altro film, lo trovo molto intelligente, sofisticato ed elegante come procedimento cinematografico. C'è il ciliegio, ci sono gli alberi, ci sono i prati, ci sono le trincee, ci sono i cadaveri, cadaveri, una marea di cadaveri, ragazzi. E a volte mi ha dato fastidio l'eccessiva coordinazione, e quindi mi ha dato fastidio l'eccessiva coreografia, perché ho sentito che doveva andare tutto bene. Quindi a un certo punto, per esempio, c'è qualcuno che infila per sbaglio un pugno precisamente nel buco di un cadavere che gli sta vicino, e là ho sentito un po' l'esigenza di Mendes e company di coreografare per poi arrivare al piano sequenza. Sono convinto che hanno tenuto dei piani sequenza anche dove non era andato tutto precisamente per il verso giusto, anche perché sennò ti costava 300 milioni di dollari sto film. E però a volte ho sentito un po' ho avuto la sensazione che questo balletto bello fosse un po' troppo balletto, fosse un po' troppo tutto coreografato, e mi ha distaccato dall'idea del ok, si può morire, perché in realtà Mendes un po' protegge i protagonisti, soprattutto uno dei due, da questo punto di vista. Ok, allora, che vogliamo dire? Anche lui c'aveva un nonno che ha fatto la prima guerra mondiale, quindi anche in questo il film di Sam Mendes è vicino al bellissimo documentario di Peter Jackson, They Shall Not Grow Old, che cita ovviamente una famosa battuta del Signore degli Anelli, della Compagnia dell'Anello di Gandalf, e perché è il regista del Signore degli Anelli. E qui c'è il caporale Alfred H. Mendes, H. Mendes, che è appunto il nonno di Sam Mendes, e quindi anche in questo caso c'è un cineasta che ricorda il nonno, ricorda la prima guerra mondiale, che come sapete benissimo è stata ricordata da tanti di noi, perché ha coinvolto gran parte del mondo qualche anno fa, appunto in relazione all'anniversario. Ok, allora, 1917, Sam Mendes, forse un po' troppo coreografato, anche i topi sono più grandi dei nostri, questo humor non è male, su questa leggera invidia nei confronti dei tedeschi, tedeschi che bevono come in Jojo Rabbit, si stanno lasciando un po' andare. Voi direte, ci sta un grande attore tedesco? No, ci sono più effettivamente i grandi loro, come Colin Firth, Benedict Cumberbatch, e poi ci sono attori che ovviamente amiamo, giovani, che abbiamo visto in grandi serie televisive. Sì, ce n'è un altro di Trono di Spade, sì, ce n'è un altro di Sherlock Holmes, oltre Benedict Cumberbatch, ce n'è un altro di Trono di Spade, oltre Dean Charles Chapman, ma scopriteli voi chi sono. E voi direte, ah, ma come so? Allora, direi che anche a differenza, sempre per non avere problemi, perché Mendes ha avuto tanti problemi con un film di guerra come Jarhead, con Jake Gyllenhaal, per non avere problemi Mendes anche lì non fa Orizzonti di Gloria di Kubrick, e quindi non pone gli ufficiali in una posizione di quasi manipolazione e disprezzo classista nei confronti di chi sta in trincea, come nel capolavoro di Stanley Kubrick, che sulla guerra ha fatto diciamo due cosettine che rimarranno per sempre e sono sempre dei punti di riferimento, come Orizzonte di Gloria e Full Metal Jacket. E allora questi ufficiali, Mendes vuole anche in questo essere meno non problematico, e cioè non c'è una differenza tra gli ufficiali e i soldatini di classe inferiore militare in trincea, perché siamo tutti uniti nell'unico obiettivo di vincere la guerra. Ma in questo caso vincere la guerra vuol dire soprattutto salvare 1600 persone, tra cui c'è, tra questi 1600 soldati, perché c'è una trappola, bisogna avvertirli, c'è i tedeschi stanno a fare le cose, noi l'abbiamo capito, ma come fai a raggiungerli, perché hanno tagliato tutte le linee telefoniche, non si può, bisogna mandare questi qua di corsa e devi attraversare le linee nemiche. Quando dico che è eccessivamente coreografato, mi riferisco anche a un momento in cui c'è un movimento così e un movimento così, e il movimento così è preciso proprio in mezzo al movimento così, e anche questo è bella come scelta perché c'è una soluzione pragmatica a un problema, e mi piace sempre quando un regista è così semplice e preciso. Però anche lì, appunto, ho sentito, ma come facevano sti poveracci, l'idea del mamma mia, però fate i movimenti bene, ragazzi, perché se non fate i movimenti bene dobbiamo rigirare questa scena e spendiamo un sacco di soldi. Apriamo un attimo il capitolo Oscar, e all'improvviso è favorito, ma non è divertentissimo. Cioè, abbiamo per mesi, fin dai tempi di Cannes, poi passando per Venezia e poi anche in quest'ultimo periodo che cominciano ad arrivare i premi, che definiscono dai Golden Globe in poi, abbiamo sempre visto fondamentalmente lo scontro tra c'era una volta Hollywood e Irishman, con Joker più legato a Phoenix, e perché comunque è un film forse troppo polemico, appunto troppo disturbante per arrivare all'Oscar. Beh, insomma, ragazzi, negli ultimi giorni Parasite e 1917 di Sam Mendes stanno crescendo tantissimo, tanto che sembra che siano loro due adesso i favoriti, con Mendes che ha portato a casa, vabbè, i Golden Globe, lo sapete, è particolare la cosa perché quella distinzione tra commedia e dramma è un casino, però effettivamente Mendes con la vittoria del Producers Guild Award, che negli ultimi anni è quasi sempre andato a chi ha vinto il Best Movie, tranne nel caso della Grande Scommessa e La La Land, si sta portando appunto tra i favoriti. Lui che già vinse, ragazzino, grazie a Spielberg, che ringraziò sul palco perché veniva dal grande teatro inglese e fece un film sulla periferia americana, che influenzò molto e ispirò molto Desperate Housewives, che si chiamava American Beauty. Lui che vinse già regia e film, al primo film, no? Sto ragazzino inglese era emozionatissimo sul palco con Spielberg che lo proteggeva. Adesso ancora c'è la DreamWorks e ancora c'è l'idea di fare un film di guerra che piace all'Academy, ma sono stati molto scaltri. E quindi nessun Camus, nessuno Jung, nessun tipo di contestazione eccessiva della guerra, ma una missione che deve essere svolta dal buon soldato che magari può fare un po' una cosa come archilogo, ma viene detta molto velocemente. In realtà poi deve fare una cosa importante per lui, per il suo paese, per le famiglie, per questo senso di lealtà che c'è tra i soldati e questa missione che coinvolge tutti, i superiori e gli inferiori, e in questo crea un blocco unico che in questo momento storico forse l'Academy può trovare molto meno fastidioso di quel gran film che era Jarhead, e che secondo me è più bello di 1917, ma 1917 diciamo che è stato fatto da persone estremamente intelligenti. Mi è piaciuto meno di C'era una volta Hollywood, mi è piaciuto meno di Joker, mi è piaciuto meno di Parasite anche, mi è piaciuto molto di più di Irishman, però effettivamente che buffa edizione degli Oscar, molto affascinante. Possiamo dire che Tarantino è pronto a proprio darsi fuoco, perché qualora di fronte alla stecca che ha preso a Cannes, dolorosissima, a 25 anni al concorso di Pulp Fiction, che non ha vinto niente, c'è un'altra Hollywood. Noi qua si pensava, vabbè, però ormai gli stanno preparando finalmente il Best Movie e Best Director, non dategli solo la sceneggiatura a Quentin, che è degradante per lui, l'ha detto in tutte le lingue del mondo. Sta entrando nella zona scorsesiana della frustrazione prima di The Departed, e guarda un po' se mo arriva Mendes, che sembrava essere un po' scomparso, no? Sembrava essersi anche nascosto dentro i James Bond, che io non amo per niente quelli di Mendes, e guarda un po' sto ragazzo a 20 anni da American Beauty che ti tira fuori sempre con Spielberg vicino, che poi avere vicino Spielberg per l'Academy, per la corsa Oscar, non è male. È una brevissima video recensione da solo 24 minuti. Ciao bettace.it, subscribe, be Mendes! Fatto e Furbo, niente Camus, niente Jung, Missione e molto Signore degli Anelli, come The Shall Not Grow Old, del grande Peter Jackson. Subscribe, però è bello 1917, soprattutto il finale, fate caso. Ciao Be Bad, ciao Bad Taste, e chissà che succede all'Oscar, ciao!